Bene, allora ci segniamo nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Allora, ben trovati, andiamo avanti. Non so se stasera concludiamo il nostro cammino, ma siamo verso la fine, cioè nel senso che le cose, l'altra volta avevamo visto due tematiche, se non sbaglio quelle relative al tema centrale della predicazione di Gesù, che avevamo visto un po' il discorso sul regno, il regno di Dio, vi ricordate? E poi avevamo provato a dire qualcosa dal punto di vista, cioè sempre del nostro taglio, noi stiamo tentando di fare di dire qualcosa su quella che è la ricerca storica su Gesù, e abbiamo preso un altro argomento dopo, cioè che è stata la sua attività taumaturgica, cioè quello che chiamiamo appunto miracoli, dove abbiamo detto sostanzialmente che dal punto di vista della ricerca storica non si può dire nulla, no, su questi segni che naturalmente sono stati poi tramandati dalla comunità di fede e che ancora oggi per chi crede in Gesù naturalmente è avvenuto qualcosa, no? Per chi non crede li legge in un'altra maniera, e noi abbiamo tentato, non voglio riprendere questo discorso, abbiamo tentato anche di problematizzare, di avvicinarci, di dire qualcosa tenendo conto anche delle differenze culturali. Su questo noi dobbiamo sempre sottolineare, cioè nel senso che noi siamo di radice greco-romana, no? Per cui per quanto poi non tutti magari abbiano studiato filosofia o a diversi livelli, però in qualche modo un po' l'idea un po' dualistica, no? L'anima e il corpo ce lo portiamo un po' tutti dentro, no? E dall'altra parte anche una mentalità dove rispetto a certi eventi noi la prima cosa che ci chiediamo è: ma come è accaduto? Come è successo? No? Come è andata? E dall'altra parte la mentalità ebraica antica aveva tutta un'altra impostazione, un altro taglio, che raccontando un fatto, una narrazione, era più interessante. L'ebreo che ascoltava un fatto si domandava: che cosa vuol dire? A che cosa mi porta? Che significa? Allora, solo per farvi un esempio, l'episodio di Gesù che cammina sulle acque, per noi, leggendo quello, la prima domanda che ci faremo è: ma come è accaduto? No, cioè come mai un uomo può camminare sulle acque quando nessuno di noi può farlo? Provandoci e riprovandoci e pane e pomodoro, non credo che nessuno, no? E allora da qui dire: no, ma Gesù poteva farlo perché Gesù era Dio, no? E lui può sovvertire le leggi, no? Del cosmo, eccetera, eccetera. E un ebreo antico, ascoltando quella, e fra l'altro quel racconto era scritto da ebrei che scrivevano poi in greco, ma di mentalità erano tutti ebrei, cioè. Allora, un ebreo che scriveva quello a un ebreo che ascoltava e faceva sorgere la domanda: che vuol dire? Che cosa vuol significare? E per un ebreo di quel tempo camminare sulle acque ricorda immediatamente Israele che cammina sulle acque, perché Israele ha passato il mare, l'esperienza dell'apertura del Mar Rosso ed è entrata sul mare. Allora, e cogliere qualcuno che cammina sulle acque fa ricordare quell'Israele che ha camminato sulle acque, e allora per i discepoli di Gesù, Gesù è il nuovo Israele, il definitivo Israele che supera le acque della morte, che supera per noi le acque della morte. Allora, questo poi a livello cristiano, chi sia accaduto o non sia accaduto, noi possiamo anche, cioè ognuno, no, può pensarlo, può, ma quello che significa. Anche perché oggi quasi del tutto, speriamo ancora non proprio, rimangono delle frange, si è un po' abbandonato, grazie a Dio, quella teologia preconciliare che in qualche modo diceva: Gesù è Dio perché fa i miracoli, no? Cioè della serie: tu puoi fare i miracoli? No, né io né tu. Allora lui sì e lui è il boss, lui è il capo. Oggi non non c'è più questo nella stragrande maggioranza dei teologi cattolici, che anche fra l'altro, ricordate, una considerazione che facevamo l'altra volta è che il modo in cui Gesù ha compiuto dei segni, e sicuramente Gesù era una persona particolare, no? Unica per noi cristiani, unica, ma umanamente possiamo pensare che veramente aveva un carisma, un'umanità, no? Qualcosa messo in moto, no? Però sempre in quello stile di lasciare liberi, perché nei Vangeli ci viene detto che appunto non tutti hanno creduto, anzi, molto di più non hanno creduto in lui. Per cui il suo approccio e anche il suo gesto era sempre in una modalità di proporre e mai di imporre. Allora, su questo ci eravamo fermati la volta scorsa, per cui non mi fermo più, vado avanti. E l'altro elemento che dobbiamo provare a dire qualcosa è il rapporto di Gesù con la legge ebraica. Quella che appunto noi chiamiamo legge come sapete, di per sé gli ebrei la chiamano Torah, che non significa legge, ma Yara, il verbo Yara, significa insegnare, istruire. Quindi il termine Torah sarebbe meglio, come alcune volte si fa, tradurlo come insegnamento, istruzione. Il rapporto che Gesù ha avuto con la Torah è un tema sul quale anche nella Chiesa Cattolica ci sono avuti diverse fasi, che sono andati anche di pari passo naturalmente con la domanda sul rapporto con l'Antico Testamento e con l'ebraismo. Cioè, nel senso che purtroppo anche per quell'antisemitismo che non nasce con i cristiani, perché l'antisemitismo viene anche prima della nascita del cristianesimo, ma si è inserito anche nel cristianesimo, allora certamente la sottolineatura che Gesù fosse ebreo, se volete, ancora oggi suona un po' strano alle orecchie. No, cioè, se in certi ambienti si dice ma Gesù è l'ebreo Gesù, uno subito, no? Negli ambienti cattolici uno comincia un po' a vacillare, no? Dico, un momento, come l'ebreo Gesù? L'ebreo Gesù, no? Ve l'ho già detto, ma lo ripeto, un piccolo episodio che raccontava un gesuita, un grande gesuita, padre Francesco Rossi De Gattoli, che ha vissuto tantissimi anni della sua vita in Israele. E una domenica a Gerusalemme, andando al museo di Gerusalemme, e allora entrando, lui aveva la croce, portava la croce, e allora un guardiano, un custode del museo, gli si è avvicinato e gli ha detto: scusi, lei è cristiano? E lui ha detto: sì, sono cristiano. Dice: posso farle una domanda? E lui dice: sì, dica, prego. Dice: ma è vero che Gesù era ebreo? E allora questo gli dice: sì, è vero. E quando si è fatto cristiano? No? Allora, l'idea appunto che Gesù era, no? E questo per dire anche la difficoltà, no? Che soltanto a partire dal Concilio, con qualche segno un po' prima, Giovanni XXIII, no? E ha cominciato a dare un'altra linea rispetto a quello che è stato il rapporto della Chiesa e della Chiesa Cattolica con il mondo ebraico, che appunto con cui ci sono stati problemi nel corso dei secoli, no? Cioè nel 600, nel 700, ancora a Roma, quando si faceva un nuovo papa. E allora nella domenica in cui c'era l'intronizzazione, oggi abbiamo papi che scelgono il bus e non più il trono, tutti quanti, c'era questa grande sfilata a rendere omaggio al nuovo monarca, papa, e lì in piazza San Pietro, e c'erano le varie comunità, anche non cristiane, che vivevano, ai greci, gli ebrei. no? Per cui il rabbino portava la Bibbia ebraica in omaggio al Papa, e il Papa, se toccava la Bibbia, era buon segno. Se non la toccava, tempi duri, tempi duri. Allora, noi veniamo da questa storia, e ancora di più, dove naturalmente non è stato solo questo, no? Ma ci sono stati anche tanti uomini, tante donne, cristiani che per amore di Dio hanno amato tutti, no? E sono stati amici, in particolare anche degli ebrei. Ma ancora oggi, per dire, in Israele voi non troverete una strada intitolata all'ebreo più famoso del mondo. Non c'è nessuna strada intitolata a Gesù, che è l'ebreo più famoso del mondo. Allora, questo per dire che da qui, da questo ambiente problematico, il rapporto di Gesù con la Torah è stato visto per molti secoli come di totale superamento, no? Gli ebrei hanno la Torah, legalisti, la legge, sono sotto la legge, noi siamo oltre la legge. Noi cristiani, no, siamo avanti la legge, con Gesù abbiamo superato la legge. Tanto che, anche per dire che, per esempio, c'è un passaggio che voi ricordate, cioè nel Vangelo di Matteo, quando Giovanni Battista manda i suoi discepoli, Giovanni in carcere, manda i suoi discepoli da Gesù a dirgli: sei tu colui che dobbiamo aspettare o abbiamo sbagliato, cioè dobbiamo aspettare un altro? E Gesù li manda a dire, ditegli che... alla fine però, quando loro se ne vanno, i discepoli, Gesù si gira verso i suoi discepoli, fa un grande elogio di Giovanni Battista, perché dice, vediamo se riesco a trovarlo al volo, dice: ma mentre quelli se ne andavano, Gesù si mise a parlare di Giovanni alle folle. Che cosa siete andati a vedere nel deserto? Una canna sbattuta dal vento? Allora che cosa siete andati a vedere? Un uomo vestito con abiti di lusso? Ecco, quelli che vestono abiti di lusso stanno nei palazzi dei re. Ebbene, che cosa siete andati a vedere? Un profeta? Sì, io vi dico, anzi, più di un profeta. Egli è colui del quale sta scritto: ecco, dinanzi a te io mando il mio messaggero e davanti a te egli preparerà la sua strada. In verità io vi dico, fra i nati di donna non è sorto alcuno più grande di Giovanni il Battista. È una cosa, il più grande profeta, è più grande fra i nati di donna, ma il più piccolo nel regno dei cieli è più grande di lui. Allora, questo passaggio viene a volte commentato dai cristiani dicendo che fra quelli dell'Antico Testamento Giovanni è il più grande. Ma basta il più piccolo del Nuovo Testamento, che saremo noi, che è più grande di lui. Ora, io di fronte a questa frase, guardando me, non so voi, ma guardando me, paragonandomi a Giovanni Battista, cioè, non ci siamo proprio, non ci siamo proprio. E questo dice la boria cristiana, di sentirci migliori, no? Di tutti. In realtà, quel più piccolo è Gesù, che era più piccolo di Giovanni Battista, di 6 mesi più piccolo di Giovanni Battista. Allora, questo per, no, no, questo per dire, perché noi cristiani, no, e poi anche perché poi, riguardo alla Torah, noi non la conosciamo, ne siamo ignoranti, in larga parte, non colpevolmente, piccolo, cioè, nel senso che potremmo studiare di più la Bibbia, ma non la conosciamo e ne abbiamo tanti pregiudizi, no? Cioè, la legge, dire a uno: tu sei proprio dell'Antico Testamento, no? Cioè, dire una cosa del genere a uno significa: sei proprio rimasto ai tempi di Noè, noi siamo avanti. Ecco, allora, il senso della interessante, no? Cioè, il senso dell'istruzione, dell'indicazione della Torah è legato all'alleanza, cioè quando, dopo l'uscita dall'Egitto, Dio porta il popolo al Monte Santo e lo invita ad entrare in alleanza con lui e fra di loro, poi il Signore dona la Torah. Allora, cos'è la Torah? La Torah è delle indicazioni, dei precetti, chiamiamoli così, che, come dire, aiutano a vivere veramente l'alleanza. Cioè, nel senso che noi possiamo ingannarci. Nel senso che possiamo credere di essere in relazione con una persona e dall'altra porre dei gesti che invece di far crescere e far, come dire, approfondire una relazione, la distruggono. No, perché noi siamo credenti non praticanti, cioè noi siamo divisi tra ciò che crediamo e ciò che pratichiamo, no? Se non c'è corrispondenza per noi non fa niente, no? Nel nostro sistema mentale una cosa è quello che pensi, una cosa è quello che fai. No, no, io lo penso, poi non lo faccio tanto, però lo penso. Come dire che pensarlo ed essere, no, già basta. E questo è, no, è uno dei grandi problemi delle nostre relazioni. Allora il Signore, nella sua infinita misericordia, dà delle indicazioni per camminare nella verità, indicandoti via. Di per sé questi sono i precetti, che nella tradizione poi, al tempo di Gesù, erano stati codificati in 613 precetti, no? 365 positivi, scusate, il contrario, 365 negativi e 248 positivi, non fare, fai, non fare, che corrispondevano 365 ai giorni dell'anno, quindi per dire il tempo, e dall'altra parte 248 erano quelle che erano considerate le parti del corpo, per cui con la tua esistenza concreta, tua esistenza nel tempo. E poi c'erano i precetti noatici. I precetti noatici sono quelli che, mentre la Torah è stata data a Israele, i precetti noatici sono quelli che hanno a che fare con Noè, che li ha ricevuti quando ancora non era stato dato la Torah, e valgono per tutti gli uomini. Quindi loro hanno ben presente che ci sono alcune indicazioni per tutti e ci sono alcune indicazioni per Israele. Questo per dire che senza rispondere, ma se ci pensate un attimo, se uno dice: ma noi cristiani che precetti abbiamo? No? Cioè la gente rimane: quali sono i precetti che abbiamo? Se uno deve dire, i nostri precetti quali sono? Uno al massimo dice: andare a messa la domenica, no? Cioè quello. Poi quanti giorni di digiuno abbiamo all'anno? Due. Uno è stato qualche settimana fa e l'altro è il venerdì santo, eccetera. Ma per dire, poi basta, no? Cioè quasi come, poi tutto amore, amore, libertà, eccetera, amore libero, non so, tutte le stupidaggini che noi ci mettiamo dentro, no? Allora, no, invece c'è un grande senso rispetto a questo. Allora, oggi, per esempio, rispetto a queste cose, sta cambiando e cambiando anche, oggi non si vede più, naturalmente, Gesù come uno che è andato contro la legge, contro la Torah. Gesù è andato, come dire, contro una certa interpretazione della Torah. Anzi, forse più probabilmente, e con questo non voglio concludere questo tema che, come sapete, è ancora dibattuto, perché appunto il rapporto di Gesù con la Torah, oggi di più si coglie il fatto del suo essere ebreo. Cioè Gesù è un ebreo che è stato educato nella tradizione ebraica e che allo stesso tempo, come dire, è andato alla vera intenzione del comandamento, possiamo dire così. Cioè Gesù ha colto il senso profondo del comandamento. In questa sua, in questa sua profonda relazione col Padre suo, lui ha colto quello che c'era in gioco nel comandamento. Quindi con quella capacità ora di radicalizzarlo, ora di relativizzarlo. Perché anche quel discorso che si faceva Gesù supera la Torah, cioè nel senso che la relativizza, non è vero che Gesù sempre ha relativizzato la Torah, in certe situazioni l'ha radicalizzata. L'ha radicalizzata. Nel senso che, per esempio, per quanto riguarda anche il matrimonio, al tempo di Gesù, sapete che c'era la possibilità del ripudio e si dibatteva, erano solo gli uomini che potevano ripudiare, e si dibatteva fra le varie scuole quali erano i motivi sufficienti per ripudiare, no, la propria moglie. Allora c'era la scuola di Rabbi Shammai che diceva che se l'uomo torna a casa la sera e la moglie ha bruciato la cena, quello è un motivo sufficiente per rimandare. C'era invece la scuola di Rabbi Hillel che diceva no, cioè no, cioè devono essere delle cose, non è possibile che si arrivi a queste cose. E Gesù radicalizza, andando a cogliere l'intenzione del creatore. Questo no, attenzione, non, questa è l'intenzione che rimane, voi sapete che in questi giorni c'è anche tutto di nuovo, no, il dibattito, il Cardinal Casper che ha detto delle cose importanti, ci sono delle reazioni, no? Cioè, quindi una cosa è l'intenzione, una cosa è di fronte alla fragilità degli uomini, al fallimento di certe situazioni, che cosa fare? Questa è la domanda, ma non ne parliamo qui. Quindi, per dire, è diverso, non è. Gesù radicalizza, per esempio, sull'amore al nemico. Nell'Antico Testamento non c'è. Non c'è, non fare, no? Di amare il tuo nemico. Fino alla non opposizione al malvagio. Che anche quelle sono delle indicazioni che il Signore dà, delle vie. Sapendo bene che poi nel corso della storia ci sono state situazioni in cui i cristiani si sono lasciati uccidere e cristiani che hanno combattuto contro il malvagio o contro uomini che erano malvagi. E poi anche un inasprimento era il divieto del giuramento. In quel bellissimo testo in cui Gesù dice: non giurate né sul cielo, perché lo sgrovello dei piedi di il Padre, no, di Dio, né sulla terra, eccetera, eccetera. Il vostro parlare sia sì, sì, no, no. Il di più viene dal maligno. Questo è bello, no? Perché tante volte, appunto, nella nostra fragilità e nella nostra non affidabilità, noi dobbiamo giurare, no? Ti giuro, su quell'altro, per dar forza alle nostre parole, no? No, il Signore dice no, bisogna arrivare lì, bisogna arrivare che il tuo cuore, cioè che la tua parola corrisponda al tuo cuore. Per cui se il tuo cuore dice sì, sia sì, se dice no, non dire sì. E quindi questo andare all'intenzione stessa del, così come anche il giorno del sabato, cioè noi non cogliamo tanto il senso del sabato, anche perché la domenica tante volte per noi è come tutti gli altri giorni, escluso che c'è la pasta al forno e le braciole, spesso la domenica è un giorno in cui fai tante altre cose, no, ad andare al centro commerciale, e poi dovrebbe essere un giorno di riposo, ma poi tu arrivi stanco morto perché fai tante altre cose. E allora per cui non cogliamo come mai questi ebrei se la prendevano tanto col fatto che Gesù in giorno di sabato guariva. No, dice, ma sti ebrei, cioè, no, così. E invece anche lì la Torah ha un senso bellissimo, che non è passato, Attenzione, Gesù tiene insieme, cioè compie non distruggendo, no? Ma dove il senso primo è importante per poter capire il senso che poi Gesù, no? E vale ancora, perché il senso del sabato è che un giorno alla settimana tu dici al tuo lavoro io non vivo per te, tu non sei il senso della mia vita. E lo faccio, attenzione, non solo lo penso e poi rimango schiavo, per cui la domenica la passo, no, no, io lo faccio, cioè lo faccio se lo faccio, cioè lo compio se lo pratico, se non lo pratico non lo compio e non ci credo. Dobbiamo smetterla di dire queste, no, queste cose, non so come definirle, no? Che basta pensarlo, no, 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 tu lo devi fare. Allora, è un giorno, una settimana in cui tu dici il tuo lavoro, non sei il mio Dio, io non vivo per te, non vivo per te, non sono tuo schiavo, non sono schiavo, perché Dio mi ha liberato. Allora, per quello era importante non fare, no? Per cui gli ebrei sono così attenti a questo, gli ebrei credenti, che arrivano a tentare di coinvolgere anche le piccole cose in questo non produrre. Non produrre. Per cui appunto, come per chi è stato in Terra Santa, sa bene che se va in qualche albergo israeliano, il giorno, cioè vedrà che insieme all'ascensore normale c'è l'ascensore del sabato, dello Shabbat, e l'ascensore del sabato è quello che funziona solo in giorno di sabato e va continuamente su e giù facendo ogni piano. Fa un piano, si apre, si chiude, va su, si apre, si chiude, in modo che l'ebreo credente non deve neanche schiacciare il pulsante. Noi possiamo dire un po' esagerato, però cogliamo il senso, no? Il senso di coinvolgere anche la più piccola cosa in quell'evento. Ora, è chiaro che il sabato, in questo senso, che il riposo può diventare paralisi, se il legalismo. Ma il legalismo, come sapete, è una malattia professionale degli uomini religiosi. Quindi ha a che fare con tutte le religioni il legalismo. Nessuno può dirsi immune. E allora è chiaro che quello diventa paralisi. No? Che non vede più l'altro, ma non vede più la norma che aiuta la relazione alla vita, ma, come dire, vede solo la norma che deve essere applicata nel modo migliore possibile, e da lì, come dire, ne viene il premio di Dio. Gesù lo trascende, perché fra l'altro poi il sabato, il senso del sabato è legato anche al settimo giorno. Vi ricordate che nella creazione, in Genesi 1, ci sono i sette giorni, e il settimo è quel giorno in cui Dio fece Shabbat, cessò da ogni lavoro, ed è l'ultimo giorno in cui non si dice più e fu sera e fu mattina. Mentre in tutti gli altri giorni si dice fu sera e fu mattina, in quel giorno del settimo, cioè allora, come dire, quel settimo giorno è quel giorno in cui non ci sarà più la morte. E allora è il giorno ultimo, perché ancora oggi noi siamo nel tempo in cui c'è sera e mattina, no? Allora noi siamo in cammino verso quell'ultimo giorno quando la vita sarà piena e non ci sarà più la morte. E allora Gesù, no, attraverso il suo dare, sanare, dare vita, stava dicendo, ecco, con me comincia questo settimo giorno. Con me sta iniziando questo giorno di pienezza in cui la vita viene ristabilita. Allora, quindi, è importante. E dall'altra parte, ecco, appunto, relativizzarlo, laddove vi ricordate anche sul mangiare delle spighe, no? In un campo di grano dei suoi discepoli, eccetera, eccetera. Perché vedete, Gesù poi, anche rispetto alle altre regole della purità, Gesù le ha ordinate, cioè nel senso che voi, cioè il rischio è sempre quello, no? Di chi è tanto attento a ogni primo venerdì del mese, è tanto attento a fare i digiuni, è tanto attento, eccetera, quando viene in chiesa o eccetera, a dare l'euro nell'elemosina, a fare la comunione, eccetera, eccetera, ad andare a confessare che cosa? Adesso parlo naturalmente in generale, che tre domeniche fa non sono potuto andare a messa. ma non potevo. Vabbè, e basta. Ok. E poi, dall'altra parte, non paga i suoi operai, no? Evade le tasse, e eccetera, eccetera. Per cui da una parte c'è una pratica religiosa perfetta e dall'altra parte c'è una pratica relazionale di ingiustizia. I soldi sono la prima cosa, prima delle persone. No? Allora Gesù, vi ricordate quando dice anche, guardate, che non è la questione di pagare la decima, quella sì, ma senza dimenticare ciò che viene prima, cioè la misericordia, la giustizia. No? Laddove i gesti religiosi sono espressione di una vita, ma il problema è se manca la vita, o cioè se la vita va da un'altra parte. Ecco, un'altra cosa della Torah che sicuramente il Signore relativizza, eccetera, sono le regole della purità riguardo al toccare le persone che erano considerate impure. Gesù non ha avuto mai problemi a toccare le persone e anzi, anche soprattutto quelle, a lasciarsi toccare da quelle che per la mentalità religiosa bisognava tenere a distanza. In tanti tocca la bara, si lascia toccare dalla prostituta. Gesù era un meridionale in questo, cioè proprio lui toccava tanto, cioè abbracciava. E quindi non ha mai avuto paura di... Pensate che anni fa sono stato in Iran ed eravamo andati in una scuola, perché in questa scuola c'era poi una piccola moschea, eccetera, molto antica, e entrando in questa scuola c'erano i bambini che ci guardavano tutti così, perché appunto noi, questi turisti stranieri, e detto che c'erano poi i lavatoi dove, no, allora uno di noi è andato lì, ha preso un po' d'acqua, eccetera. Una bambina che è venuta dopo ha preso dell'altra acqua e ha purificato il rubinetto prima di toccare, no, il... Quindi questo per dire che non è così lontano da noi, no? Cioè, dove è tenere a distanza chi non è come noi o chi non è considerato, ecco, chi non è come noi, il peccatore, che in qualche modo noi ci riteniamo giusti, e l'altro che non è come noi. Dobbiamo marcare la distanza dall'altro. Allora, questo per quanto riguarda la diciamo qualcosa sulla relazione con... Allora, non mi resta molto da dire, nel senso che le ultime cose sono certamente legate alla sua passione, morte e risurrezione, cioè, e dove vedremo appunto sulla risurrezione c'è pochissimo da dire, dal punto di vista della ricerca storica, ripeto, il nostro taglio è quello lì, sulla sua passione e morte, cioè, allora è chiaro che sempre questi testi che noi prendiamo, da cui leggiamo, sono dei racconti fatti dai suoi discepoli. Però anche abbiamo colto che anche da quelle pochissime testimonianze che abbiamo extrabibliche, delle cose di fondo permangono, cioè che Gesù fu giustiziato sotto Ponzio Pilato, morì appunto, e fu crocifisso, questo ci rimane. Allora, ci siamo fermati all'inizio sulla questione dell'ultima cena, sulla quale non ritorno, e quindi Gesù ha colto nell'avvicinarsi della Pasqua che le cose stavano precipitando, che l'opposizione, il rifiuto nei suoi confronti, fra l'altro anche questo non perché Gesù già sapeva tutto, questo non oggi si dice che Gesù era veramente uomo e veramente Dio, ma veramente uomo. Cioè, Gesù sicuramente era un uomo che, ascoltava le cose, ascoltava le situazioni, entrava dentro, no? Ci rifletteva, pensava, per cui non era difficile, soprattutto per un uomo sensibile come lui, cogliere, e l'aveva già colto, sempre più questo rifiuto. Rifiuto di che cosa? Rifiuto della sua, dell'immagine di Dio che Gesù portava. Gesù è stato ucciso, attenzione, da persone religiose. Chi decide l'uccisione di Gesù è il sommo sacerdote con i suoi, col suo giro, e poi chi collabora, e vedremo, sono i romani, ma Gesù è stato ucciso da persone religiose. Attenzione, da persone religiose che non potevano accettare l'immagine di Dio che Gesù presentava. E fondamentalmente un punto forte è proprio questo perdono offerto prima, dato prima. Gesù, vi ricordate in tanti episodi, no? Eccetera, appunto non è legato alla, come dire, all'azione dell'uomo. Cioè, se fai il bravo, se lo chiedi, Dio ti perdona, Dio ti vuol bene. No? Noi siamo sempre un po' in questa logica che se facciamo il bene, se ci impegniamo, Dio ci amerà, Dio ci darà il premio. L'altra sera guardavo un filmetto, una serie TV americana, e allora c'era questo attore che faceva la parte di uno che era stato lasciato dalla sua ragazza, che era partita, se n'era andato in un'altra città, e lui tornando a casa un po' triste, eccetera, eccetera, arrivando a casa sua, trova sulla soglia della sua casa un'altra ragazza bellissima che lui aveva incontrato tempo prima, eccetera, a cui gli aveva dato l'indirizzo, e questa qui si era presentata lì. Allora lui cosa dice? Dice: ma cosa ho fatto di giusto per meritarmi questo? No? Bellissimo un film, cioè laico, però la mentalità è quella, no? Dall'altra parte, quando ci capita qualcosa di negativo, noi cosa diciamo? Che ho fatto di sbagliato? No? Cioè, Dio, perché mi stai punendo? Che ho fatto? Non mi sembra di aver fatto niente di sbagliato, no? Allora, un Dio che ti ama non in forza della tua risposta, ma anzi che ti invita a rispondere per immergerti nel suo amore che c'è in ogni caso, anche se tu non rispondi. E poi Gesù, ricordate anche un'altra cosa, Gesù era un laico, Gesù non era un prete, e rispetto alla religione istituzionale Gesù non è stato contrario, ma non c'è entrato mai pienamente, nel senso che per esempio nei Vangeli non ci viene detto mai che Gesù fa un sacrificio. Gesù frequentava il Tempio quando era a Gerusalemme non c'è andato tante volte, la maggior parte del suo ministero l'ha vissuto in Galilea, quindi ancora di più, se volete, non un professionista. E poi quelle parole sul Tempio: distruggete questo tempio, no? E io lo ricostruirò, no? E Gesù, fra l'altro, non diceva perché voleva mettere delle bombe nel tempio, ma perché parlava di una dinamica che doveva finire per aprirsi un'altra, no? E il tempio, cioè chi tocca il tempio muore, chi toccava il tempio muore. Già Geremia era stato poi arrestato e buttato in una cisterna perché aveva osato dire che se non vi convertite il Signore distruggerà questo tempio come ha fatto con quello del nord. E Gesù, se vi ricordate, che poi durante il processo ebraico, chiamiamolo così, sarà accusato, ha detto che vuole distruggere il Tempio, ma non si mettono d'accordo, eccetera. No? Il Tempio era l'industria nazionale, cioè attorno al Tempio vivevano migliaia di persone, perché immaginate cos'era il Tempio con tutte le dinamiche, no, di appunto sacrifici, manovalanza, muratori, pellegrini che portavano, no, i pellegrini che dovevano dormire, no, per cui mettete, cioè come oggi, come battuta, ci sono alcuni tassisti a Roma che quando dicono ringraziamo che c'è Papa Francesco, perché il fatto che è così amato, no, porta continuamente gente a Roma, per cui no, tanti campano dei pellegrini, per cui toccare il Tempio, no. E in più appunto anche quello che poi dirà Caifa, che dirà è meglio che lo facciamo fuori, perché se questo lo lasciamo andare e tanta gente continua a seguirlo, potrebbe venire dei tumulti, e i romani, che non aspettano altro che per, no, erano presenti con una certa, lasciando una certa libertà, ma non aspettano altro per, no, prendere tutto, per cui Caifa dirà è meglio che un uomo solo muoia piuttosto che per tutto il popolo. Sono varie dinamiche, e certo, ma non può essere una sola, cioè ce ne parlano di diverse, no? Cioè, quindi se vuoi realpolitik, no? E dall'altra parte dimensioni, perché anche i romani non è che gli interessavano niente delle beghe spirituali di questi ebrei, no? Infatti Pilato, allora non ci sarà, Gesù sarà arrestato, come sappiamo, con molta i sinottici ci presentano un processo vero e proprio, con tutto il sinedrio. Ora, in questo senso è da seguire piuttosto Giovanni, che non ci presenta il processo ebraico, cioè oltre che era difficile che ci sia stata veramente una riunione, no, di tutto il gruppo. Uno, perché dopo il calare del sole nessuna riunione pubblica si poteva fare, no, si poteva tenere. Per cui probabilmente i sinottici, come dire, aggiungono delle dimensioni teologiche, vogliono dare dei significati dicendo tutto. Anche perché poi, quando per esempio in Marco a un certo punto si dice, il sommo sacerdote finalmente dirà, avete sentito la bestemmia, che ve ne pare? Tutti sentenziarono che era reo di morte. Ora, noi sappiamo che nel Sinedrio c'erano alcune persone favorevoli a Gesù. Favorevoli fino alla fine, no? Tanto che Giuseppe d'Arimatea e Nicodemo si presenteranno a Pilato, no? Per cui è impossibile che tutti sentenziarono che era reo. Per cui dobbiamo seguire Giovanni, e Giovanni ci presenta appunto un colpo di mano fatto dal sommo sacerdote con suo suocero Anna, che è il gruppo dei fedelissimi che arrestano Gesù, lo portano da Pilato perché, come sapete, gli ebrei avevano diverse libertà, fra cui quella di poter adorare il loro Dio, poter avere una certa guardia privata del sommo sacerdote, avere una forma di giurisdizione interna con il sommo sacerdote e il Sinedrio, ma non potevano mettere a morte nessuno. E il potere di mettere a morte era appunto tenuto dai romani, e per cui devono andare da Pilato, no? E Pilato, come ci racconta il racconto di Giovanni, comincerà subito il suo mestiere, perché Pilato tirerà fuori per la prima volta, sei tu il re dei giudei? Gesù non è mai stato chiamato così in tutto il Vangelo di Giovanni, sarà Pilato a chiamarlo così. Perché? Perché chiamandolo re dei giudei c'era il motivo per la condanna romana. No, chiamandolo figlio di Dio, ma cioè voglio dire questi, no? Ma sì, sì, però lui dicendolo. No, non necessariamente, nel senso che erano collusi. Cioè, è chiaro, fra l'altro, Caifa sarà 16 anni sommo sacerdote e finirà quando finirà Pilato, così sono le ipotesi storiche. Questo per dire, perché sottolineo questo? Perché al tempo dei romani i sommi sacerdoti stavano in carica spesso un anno, perché ogni anno bisognava pagare ai romani la tassa per poter essere sommo sacerdote. Chi pagava di più diventava sommo sacerdote, no? E allora il fatto che Caifa sia stato tanti anni proprio nel periodo in cui è stato Pilato vuol dire che andavano proprio d'amore e d'accordo, no? E allora, cioè, come dire, sono quelle amicizie tra potenti, no? Cioè, dove io so le tue malefatte e tu sai le mie, però non le guardiamo né l'uno né l'altro, ci utilizziamo a vicenda, no? Per cui Pilato, no, è d'accordo, è colluso con il sommo sacerdote, no? Cioè, per cui sarà appunto lui che ordinerà la crocifissione di Gesù. E la crocifissione che era per tutti quelli che non erano cittadini romani, che non potevano essere crocifissi, ma tutti gli altri sì, quindi gli schiavi, appunto, le popolazioni che non erano, non godevano della cittadinanza. E la crocifissione avveniva, fra l'altro, ecco, qui anche storicamente e archeologicamente, secondo quello che attualmente uno dei più grandi archeologi israeliani, che tra l'altro è una persona, è un ateo, quindi per dire che è ancora più distaccato da una, lui afferma che il Santo Sepolcro è uno fra i posti più sicuri di Gerusalemme. Dan Ba'at si chiama, Dan Ba'at, con l'H fra le due A. E lui, e fra l'altro interessante perché la zona del Santo Sepolcro era una zona di cave abbandonate, per cui noi abbiamo tante volte l'idea del Golgota, l'immagine del Golgota come un monte, no? In realtà si andava giù, e in questo andare giù c'erano degli spuntoni, e su alcuni di questi spuntoni venivano crocifissi. Cioè, crocifissi significa poi che venivano appesi a un palo, cioè c'era un palo, quello verticale, inserito nella roccia, fisso, e i condannati portavano il palo verticale a cui erano legati o con delle corde o con dei chiodi che tenevano i polsi. Probabilmente c'era anche un seggiolino, probabilmente erano un po' seduti. Questo per evitare che, stando troppo in piedi così, il corpo si staccasse. Quindi probabilmente erano seduti, e dall'altra parte, nel 2004, è stato rinvenuto, no, forse un po' prima, qualche anno prima, è stato rinvenuto un osso del calcagno di un crocifisso, del tempo di Gesù. Anche perché poi normalmente questi qui venivano buttati nelle fosse comuni, non avevano una sepoltura. E questo osso del calcagno si è capito, ed è esposto al Museo di Israele a Gerusalemme, si è capito che era l'osso di un crocifisso. Perché? Perché è rimasto infilzato il chiodo. E allora questo dà l'idea che il, come dire, perché noi abbiamo l'idea del crocifisso con, ecco, un po' come quello lì, no? Vedete, un piede sull'altro, no? E il chiodo che tiene tutte e due, no? Da quell'osso la ricostruzione non è così, molto peggio. Cioè, nel senso che la cosa è che voi avete, cioè, tenete presente il palo verticale, bene, da una parte veniva messo un piede e infilzato. Dall'altra parte veniva messo l'altro piede e infilzato, per cui lui poggiava non su, quasi in molti crocifissi c'è come una pedana, no? Qualcosa. No, 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 lui poggiava sulle sue ossa, lui lì poggiava. Quindi immaginate, era una tortura di Stato, era una tortura di Stato. Nei polsi, esatto, sì, sì, sì. L'iconografia, sì, sì, sì. Certo, perché poi, no, poi nello scorso secolo si sono fatti anche su dei cadaveri, no, provando a, e si vedeva che si strappano i tessuti, no? E l'altra cosa che anche nell'iconografia noi non riusciamo mai a reggere è che erano nudi. E così, e noi cristiani abbiamo sempre coperto, no? Non non riusciamo a reggere quello che era la vergogna, no? Cioè nel senso che questi uomini erano privati di tutto, anche della loro dignità. Quindi erano lì, chiodati, fra l'altro spesso anche, come dire, colpiti, sbeffeggiati, no? Era una tortura autorizzata alle persone che dovevano, anzi che erano invitate a venire a vedere, perché in quel modo i romani dicevano, vedete, a chi si ribella, a chi fa, noi gli facciamo questo. Anche i roghi, sì, lo spettacolare, certo. Il potere che spettacolarizza l'uccisione, no? L'uccisione. Allora, quindi questo è stato un po' la possiamo dire appunto la crocifissione e fino alla tomba. E appunto Gesù doveva essere messo in una fossa comune, ma come ci dicono i Vangeli sarà Giuseppe d'Arimatea e Nicodemo che si faranno avanti, chiederanno il corpo con coraggio, perché anche lì andare alla polizia e dire mi interessa il cadavere di quel delinquente, la polizia notava chi era andato a prenderlo, non era una cosa senza conseguenze, e loro vanno e lo mettono in una tomba. Allora, quello che poi, fino a dove possiamo arrivare col discorso storico? Fino alla tomba vuota. Cioè, nel senso che delle donne andranno al sepolcro, eccetera, come dire, e troveranno una tomba aperta. Ora, lì si ferma la storia. E si ferma la storia in che senso? Intendendo quel discorso che noi tentiamo di fare di storia, prescindendo, no, dall'aspetto di fede, cioè quel discorso che potremmo fare che in linea di massima potrebbe valere per tutti, sia per i credenti sia per i non credenti. Cioè che la tomba sia stata trovata vuota può dire tante cose. Può dire, come qualcuno dice, se lo sono rubati i discepoli di notte, in qualche modo hanno trafugato il cadavere e hanno messo su la balla più fortunata della storia. E molti dicono questo e molti credono questo. I discepoli di Gesù, a partire da quei discepoli, perché poi fra l'altro è che l'annuncio della tomba vuota è stato fatto da discepole e discepoli. Quei discepoli che hanno creduto in lui, che di fronte a quello hanno in qualche modo, dicono anche di aver avuto un'esperienza di incontro, attenzione, un'esperienza di incontro molto particolare nella fede, ricordate che i racconti degli incontri con Gesù risorto sono incontri segnati molto dalla dimensione di fede, cioè nel senso che Gesù non si riconosce dal volto, si riconoscerà dalle parole che lui dirà, Maria Maddalena, oppure anche in Giovanni 21, dopo la pesca miracolosa, c'è scritto che i discepoli, nessuno di loro osava chiedergli chi fosse, quindi volevano chiedergli chi fosse, perché sapevano bene da un'altra parte che era il Signore. Quindi racconti segnati dalla dimensione appunto del discepolato e della fede, che per coloro che credono in lui, naturalmente, hanno tutta la dimensione dell'autenticità, no? Però dal punto di vista storico, ecco, se possiamo dire così, la tomba aperta rimane l'ultima parola di questo maestro, di questo rabbi, che per i suoi discepoli, no, cioè la genia dei suoi discepoli, no, ricordate come diceva Giuseppe Flavio, continua nonostante lui poi sia stato ucciso, continua e appunto credendolo risorto. Ma infatti, no, perché innanzitutto quel discorso lì è veramente un'eucaristia, no? C'è la prima parte la parola, e c'è la seconda parte, sì, ma poi loro non lo riconoscono dal volto, non lo riconoscono, e quando lui spezza il pane, loro gli si aprirono gli occhi e lui sparì dalla vista, loro non dicono, hai visto?
hai visto? Era lui, hai visto? Era lui, quello che eccetera.
Cosa dicono? Non ci ardeva forse il cuore nel petto quando ci insegnava le scritture? Cioè, Gesù è sempre riconoscibile dalle orecchie, non dagli occhi. Anche quello è un racconto di fede. E poi in più, anche in una ricerca storica, per avvalorare un fatto, naturalmente bisogna trovare testimonianze multiple, che non sia solo quella dei suoi discepoli, no? Perché uno dice, vabbè, i suoi discepoli, cioè, no? Come dire, i mormoni credono veramente che Joseph Smith, fondatore dei mormoni, ha trovato l'arca dell'alleanza nell'America, no? Nella nuova terra promessa, portata da una tribù che conoscono solo loro, nessuno ha mai sentito parlare di questa tribù, e che avrebbe salvato l'arca dell'alleanza dalla distruzione di Gerusalemme e portata in America, la nuova terra promessa. Lui la trova? Trova le tavole della legge scritte in egiziano riformato, vai a capire cos'è, nessuno sa cos'è questo egiziano riformato, però lui dice di sì, e allora le ha trovate, le ha tradotte in inglese, uno dice bene, vediamole, no, una volta finito l'angelo dal cielo è venuto, ha preso queste tavole e le ha portate in cielo. Allora un mormone dice è avvenuto veramente, no? Io francamente dico, ma cioè, rimango abbastanza perplesso. Quindi ci vogliono delle testimonianze multiple. Bene, allora io ho finito e...